Sono stati insieme per anni senza capigliarsi, no? La scuola inizia così, poi fuori di qui. Allora, siamo giunti all'ultimo percorso, all'ultimo itinerario di questo percorso, che si è svolto all'interno del vasto territorio dell'ellenismo, del primo ellenismo greco e latino, dell'indo-ellenismo, del periodo delle 100 scuole cinesi e degli albori della cosiddetta letteratura ellenistica dei Vangeli. Vedete, l'ellenismo è un complesso movimento di carattere sapienziale e poetico che nasce nel vasto spazio euroasiatico, compreso tra l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico, e che si sviluppa fino al V secolo d.C. Poi convenzionalmente ha inizio quella che si chiama l'età di mezzo, e noi prossimamente questo sviluppo cercheremo di seguirlo nel percorso del prossimo anno scolastico. Da 6 settimane, come sapete, stiamo viaggiando in compagnia di un importante scrittore dell'ellenismo greco che si chiama Paolo di Tarso, e si chiamava precedentemente Saul Tarsensis, che è l'autore di uno dei più celebri epistolari della storia del pensiero umano, un'opera che si colloca appunto agli albori della cosiddetta letteratura ellenistica dei Vangeli. Sappiamo che lo studio degli argomenti contenuti nelle lettere di Paolo di Tarso è anche propedeutico, cioè preparatorio, alla lettura dei romanzi dell'età moderna e contemporanea, perché i temi trattati da questo scrittore danno origine ad una riflessione dalla quale scaturisce un glossario, cioè un catalogo di parole chiave che ha inciso profondamente sulla storia della letteratura. E noi ci stiamo occupando, e ce ne occuperemo anche in autunno, dell'epistolario di Paolo di Tarso proprio in funzione della didattica della lettura della scrittura. Secondo il mandato istituzionale che 3 gruppi di cittadine e cittadini, quindi circa 300 persone, hanno dato alla scuola pubblica degli adulti che opera su questo territorio. Per questo motivo, legato all'alfabetizzazione culturale e funzionale, abbiamo puntato in queste ultime settimane, come ormai ben sapete, la nostra attenzione sul celebre brano che si intitola Il Grande Inquisitore. Voi sapete che Il Grande Inquisitore, lo sapete ormai, è il titolo di un capitolo che si trova nel cuore di un romanzo tra i più famosi della storia della letteratura, scritto da Fyodor Dostoevskij, che si intitola I fratelli Karamazov. Sono qui i fratelli Karamazov e ci accompagnano. Mi auguro che siate entrati in contatto con questo romanzo, perché ora è il momento adatto per avvicinarsi a un testo che contiene tutte le principali parole chiave e i concetti cardine che stiamo incontrando in quest'ultima parte del nostro percorso e che incontreremo ancora nel percorso del prossimo anno scolastico. Questo celebre brano, il capitolo del Grande Inquisitore dei fratelli Karamazov, rappresenta uno dei vertici della letteratura universale. Non è un testo facile da leggere, proprio per questo la scuola lo deve proporre. I protagonisti di questa parte del romanzo, come ben sapete ormai, sono i due fratelli Karamazov, che rappresentano meglio il pensiero dello scrittore, Alexei Alyosha, che lo scrittore dice essere il protagonista, infatti tutto verte un po' su di lui, è il grande racconto, e Ivan Karamazov. Sappiamo però che il personaggio di Ivan Karamazov, le studiose e gli studiosi parlano di Enigma Ivan, e su questo personaggio sono stati scritti centinaia di saggi. E quello che interpreta meglio la rabbia e i pensieri di Dostoevskij è infatti Ivan Karamazov, lo scettico, e noi sappiamo che cosa vuol dire scetti, no? Abbiamo studiato proprio quest'anno e quindi siamo in tema, il negatore di Dio, ma la persona veramente affettata di fede, perché il Dio del cristianesimo non è un idolo. E quindi è un non, è un non Dio, è un padre, è un figlio, è una madre. No? E il dottor Iesi vuole mettere in evidenza questo fatto, che lo scrittore, a lui lo scrittore fa trattare con rigore, in chiave evangelica, i temi paolini dell'amore del prossimo, della libertà che si materializza solo con il rispetto delle regole condivise, il tema della sofferenza umana e il tema del male assoluto. Tutti i temini con i quali noi facciamo i conti quotidianamente, perché la vita è fatta di queste cose. Il testo del grande inquisitore non è di agevole lettura, ci vuole pazienza per seguire la stringente, incalzante, rigorosa riflessione di Dostoevskij condotta per bocca di Ivan Karamazov. Non è però difficile, abbiamo già detto e lo ripetiamo, entrare in contatto con questo brano, perché noi, anche se spesso in modo disordinato, siamo imbevuti di cultura evangelica, mediata, anche se per sentito dire, attraverso l'epistolario di Paolo di Tarso. Difatti tre quarti delle pagine di questo capitolo noi le abbiamo già lette e abbiamo capito quanto sia graffiante. Dostoevskij, come conoscitore della letteratura dei Vangeli, si domanda, e poi questa sua riflessione in età contemporanea è stata ripresa in varie forme, dalla letteratura, dal teatro, dal cinema, dall'arte, che cosa succederebbe se Gesù Cristo decidesse di comparire anche solo per un momento sulla terra? Cioè non per attuare la parusia, no? Una parola chiave di cui conosciamo il significato e di cui stiamo verificando l'incidenza letteraria. La scorsa settimana abbiamo visto la differenza, no, di questo concetto tra la prima lettera ai Tessalonicesi e la seconda lettera ai Tessalonicesi, no? Ricordate, ecco, e siamo diventati in qualche modo degli esegeti, su questa parola. E questo è positivo. Non quindi la parusia, ma ritornasse per una fugace apparizione, per farsi vedere un momento e poi tornare via. Sono i credenti, si domanda ironicamente Dostoevskij, a rifiutare in cuor loro la parusia, cioè a far finta di desiderare il ritorno del Signore, perché in realtà non si vogliono staccare dagli affari di questo mondo e quindi dicono: no, va bene, sì, ma aspetta un po', adesso devo fare questo, poi devo fare quest'altro, poi devo fare quest'altro ancora. Il capitolo intitolato Il Grande Inquisitore racconta che Ivan ha composto un poema e lo recita al fratello Alyosha. In questo poema, che lui intitola Il Grande Inquisitore, immagina che quindi dopo 15 secoli, nel 1500, Gesù ritorni sulla terra per una fugace apparizione e immagina si presenti nella Spagna, dove ovunque stanno bruciando i roghi accesi in suo nome dalla Santa Inquisizione. Il Grande Inquisitore, che è un vecchio monaco novantenne, intelligente, perspicace, acuto, lucido, perché la sua analisi è un'analisi stringente e di assoluta coerenza. Tu sei venuto a predicare una libertà che è superiore, no? Tu pensavi che tutti fossero onesti e disposti ad usarla bene, la libertà, no? In realtà tu avresti dovuto cedere a quelle tentazioni, prendere il potere, e poi quando avevi il potere, ecco che imponevi il tuo programma, la pace, la fratellanza. No, cioè non puoi pensare che liberamente non ci sia qualcuno che se ne approfitti della libertà, no? E il Grande Inquisitore, quindi, appena lo vede, mentre sulla scalinata della cattedrale di Siviglia sta facendo dei miracoli in mezzo al popolo e che lo ha subito riconosciuto, lo fa arrestare, lo fa imprigionare con l'intenzione di bruciarlo come eretico. Il popolo non batte ciglio, no? E naturalmente l'inquisitore è fortemente turbato, perché è in buona fede quest'uomo, è anche un santo se vogliamo, no? È turbato da questa presenza e nella notte va a trovare il prigioniero per spiegare a lui perché ha fatto così, e lo interroga a lungo sul valore della libertà, un tema che Paolo di Tarso affronta con passione nel suo epistolario, no? Evocando già questi concetti, che poi Dostoevskij sviluppa, e poi lo vedremo il prossimo anno. Il grande inquisitore, e la sua analisi è provocatoriamente sostenuta da un grande realismo, accusa Gesù dicendo: tu hai scelto tutto ciò che era superiore alla sorte degli esseri umani, hai agito come se tu non li amassi affatto, perché le persone prima della libertà vogliono il pane e in cambio del pane sono subito disposte a rinunciare alla libertà, quindi hai fatto male, e glielo dimostra, a non cedere alle tentazioni. E tutti contrabbandano la loro libertà, si mettono a servizio pur di avere in cambio dei beni materiali. L'inquisitore vorrebbe che Gesù rispondesse, che dicesse qualcosa, ma lui non parla, e alla fine fa solamente un gesto emblematico, e in questo gesto, che è un gesto evangelico anche lì, che evoca un altro personaggio, e c'è un'altra provocazione, è la sua risposta. E allora il vecchio spalanca la porta e dice: vattene, non venire mai più. E mentre con la bocca preghiamo che il Signore ritorni a giudicare i vivi e i morti, afferma ironicamente Dostoevskij, in cuor nostro rifiutiamo che la parusia si compia. È per questo che non c'è il ritorno del Signore, noi non siamo convinti di questo fatto. E allora dobbiamo essere liberamente convinti. In questo grande romanzo Dostoevskij pone in modo inquietante i temi presenti nell'epistolario di Paolo di Tarso, i temi dell'amore, della speranza, della fede, della sofferenza, della libertà. Questi temi sollevano da sempre problemi di carattere esistenziale e richiedono da parte di tutti una continua riflessione, e a questo proposito ci siamo più volte domandati insieme a Dostoevskij: si fa questa riflessione? E dov'è oggi, nell'epoca dello spudorato guardonismo televisivo, lo spazio per poter riflettere su questi temi? Se ne fa spettacolo, perché fanno audience, soprattutto il tema del dolore, i temi della sofferenza sono spettacolarizzati. La coscienziosa riflessione, che è l'elemento, come sappiamo, filosofico che emerge dalla scrittura di Dostoevskij, è la capacità che la persona deve acquisire di guardare senza patetiche ipocrisie nella propria interiorità, e per questo è l'esatto contrario della esibizione blaterante. E la coscienziosa riflessione è un'attitudine che si apprende ed è il frutto di competenze cognitive, e questa acquisizione si realizza soltanto, se leggete i fratelli Karamazov ve ne renderete conto, con l'alfabetizzazione propedeutica alla lettura e con la maturazione dello spirito autobiografico che si manifesta nell'esercizio della scrittura. Lo spirito autobiografico è la manifestazione più evidente della coscienziosa riflessione. Quando voi scrivete 4 righe di autobiografia, questo dice Dostoevskij ad ogni riga, sotto ogni riga c'è questa affermazione. La coscienziosa riflessione porta verso una epifania intellettuale. Epifania significa manifestazione, lo sapete in greco, e l'epifania intellettuale è una manifestazione dell'apprendimento, e non è quindi un'apparizione esibizionistica, è un'espressione diretta di competenza, non è una comparsa indiretta con supponenza. L'epifania intellettuale è quindi parola riflettuta, pensata, meditata, valutata, ragionata, e non la chiacchiera esibita semplicisticamente in nome di una presunta autenticità. La coscienziosa riflessione dei personaggi è uno degli elementi fondamentali e costitutivi di quella struttura letteraria che noi chiamiamo il romanzo, e in questo viaggio abbiamo anche fatto luce sugli albori, ricordate, di questo genere letterario. Questa digressione vuole mettere in evidenza l'importanza del patrimonio di scrittura che persone come Dostoevskij, maestre nell'uso della coscienziosa riflessione dei personaggi, ci hanno lasciato in eredità. E allora, a beneficio della coscienziosa riflessione, terminiamo di leggere il capitolo intitolato Il grande inquisitore. la scuola non ha altra risposta da dare se non quella più difficile, quella che rappresenta una sfida alla dittatura dell'ignoranza che attanaglia la mente e non promuove la coscienziosa riflessione delle persone. Un'attitudine che si impara soprattutto acquisendo l'abitudine e l'esercizio quotidiano della lettura. La vacanza è tempo di acquisizione di buone abitudini, quindi approfittatene e ora leggiamo. Ivan tacque, si era accalorato parlando e aveva parlato con trasporto, ma quando ebbe finito di colpo sorrise. Alyosha, che lo aveva sempre ascoltato in silenzio, verso la fine, in un'insolita agitazione, aveva più volte accennato a interrompere il discorso del fratello, ma si era visibilmente frenato. D'improvviso cominciò a parlare come se gli scattasse dentro una bolla. «Ma è una cosa che non regge», esclamò Rossendo. «Il tuo poema è un'esaltazione di Gesù, e non già una detrazione, come tu avresti voluto. E chi persuaderai? Questa non è la concezione della Chiesa ortodossa, è Roma questa, e non tutto di Roma. Sono gli esponenti peggiori del cattolicesimo, gli inquisitori. E poi non può assolutamente esistere un personaggio fantastico della rima del tuo inquisitore che roba sono questi peccati degli esseri umani presi su di sé? Che cos'è questa specie di maledizione presa su di sé per la felicità degli umani? Quando mai si sono visti? Non sono davvero così gli inquisitori, sono tutt'altra cosa, sono semplicemente l'esercito che deve conquistare a Roma il futuro impero su tutta la terra, con il romano pontefice alla testa, ecco il loro ideale, ma senza tanti segreti né nobili tristezze. Hanno un semplice desiderio di potenza, di grossolani beni terreni, di asservimento, e vogliono una fattispecie di nuova servitù della greda in cui essi avrebbero il posto dei proprietari terrieri. Ecco tutto quello che vogliono loro. Non credono neppure in Dio, probabilmente. Il suo inquisitore martire è una fantasia e nient'altro. Ma aspetta, aspetta un momento, rise Ivan. Come ti sei riscaldato? Una fantasia, dici tu. E sia pure, innegabilmente è una fantasia. Ma davvero tu credi che tutto questo movimento ecclesiastico degli ultimi secoli possa realmente ridursi a nient'altro che a un desiderio di potenza mirante unicamente ai beni materiali? Io ti domando semplicemente per quale ragione tra gli inquisitori non potrebbe trovarsi neppure un martire, assillato da una nobile afflizione e pieno d'amore per gli esseri umani. Vedi, suppone che ce ne sia almeno uno tra tutti quelli che bramano esclusivamente beni materiali e fangosi, e ce ne sia almeno uno come il mio vecchio inquisitore che abbia mangiato anche lui le radici nel deserto e si sia accanito a domare la propria carne per farsi libero e perfetto, ma intanto non abbia cessato un istante di amare gli esseri umani e d'improvviso abbia capito che non è gran cosa la beatitudine morale che si prova per aver raggiunto la perfezione, se nello stesso tempo ci si rende conto che milioni di altre creature di Dio non rimangono al mondo che per essere beffate, che mai saranno all'altezza della loro libertà e che da simili miserevoli ribelli non usciranno mai giganti necessari al compimento della torre, e che non era per questa razza di oche che il grande idealista aveva sognato la sua armonia. Una volta compreso questo, il nostro uomo ha fatto dietro fronte e si è schierato con le persone intelligenti. Forse che questo non è potuto accadere. Con chi si è schierato? Con quali persone intelligenti? Proruppe Alyosha quasi con rabbia. Non c'è neppure l'ombra di quelli là, da questa grande intelligenza, neppure l'ombra di tutti questi misteri e segreti. Ci sarà piuttosto della miscredenza. Ecco in che consiste tutto il loro segreto. Il tuo inquisitore non crede in Dio. Ecco in che consiste tutto il suo segreto. Fosse pure così, finalmente ci ha indovinato. E infatti così è, da qui tutto il segreto. Non è forse questa una sofferenza? Almeno per un uomo come questo, che ha immolato tutta la sua vita in una prova eroica nel deserto e non è guarito dell'amore per l'umanità. Al tramonto dei suoi giorni, egli acquista la chiara persuasione che soltanto i consigli del grande e tremendo spirito potrebbero, almeno peggio, sistemare in un assesto decente i deboli, rivoltosi, incompiute creature sperimentali create per beffa. Ed ecco che, convintosi di questo, egli vede che è necessario andare nel senso indicato dal penetrante spirito, dal tremendo spirito della morte e della distruzione, e quindi accettare la menzogna, l'inganno e condurre gli esseri umani scientemente alla morte e all'annientamento, di pari passo ingannarli per tutto il cammino, in modo che essi non si accorgano affatto dove vengono condotti, e perlomeno mentre sono in cammino questi miseri o tenebrati si considerino felici. E tieni ben presente che l'inganno è fatto in nome di colui nell'ideale del quale il vecchio ha così appassionatamente creduto per tutta la vita, e questa forse non è infelicità. Tu non credi in Dio, sfuggì d'improvviso ad Alyosha con un tono di infinita amarezza, e aveva oltretutto l'impressione che il fratello lo guardasse con sarcasmo. E in che modo finisce il tuo poema? Domandò ad un tratto con lo sguardo a terra. O forse è già finito così? Io volevo finirlo in questo modo. Quando l'inquisitore ha terminato, rimane per un tratto di tempo in attesa che il prigioniero gli risponda. Il silenzio di lui gli riesce gravoso. Ha osservato come finora l'incatenato sia rimasto in ascolto, col penetrante e pacato sguardo fisso negli occhi suoi, senza desiderare evidentemente di dibattergli nulla. Al vecchio piacerebbe che quello gli dicesse qualche cosa, anche qualche cosa di amaro, di tremendo, ma egli di colpo, in silenzio, si appresta al vecchio e lievemente lo bacia sulle esangui labbra di novantenne. Ecco tutta la risposta. Beh, una citazione evangelica, c'è un bacio, no? Nel Vangelo, durante la passione, e questa è un'altra provocazione, quello che bacerò è lui, prendetelo. Il vecchio sussulta, un fremito contrae gli angoli delle sue labbra, si dirige alla porta, l'apre e gli dice va, e non venire più. Non venire più a nessun costo, mai, mai più, e lo fa scivolare verso gli oscuri meandri della città. Il prigioniero si dilegua e il vecchio, quel bacio gli brucia in cuore, ma il vecchio rimane fisso nell'idea di prima. E tu con lui, tu ugualmente, con un accenno di dolore, esclamò Alyosha. Ivan si mise a ridere. Ma sai, Alyosha mio, non si tratta che dell'insulso poema di un insulso studente che non ha mai messo sulla carta due versi. Perché tu te la prendi tanto sul serio? Non penserai mica che adesso io voglio andarmene dritto dritto là dai gesuiti inquisitori per mettermi nella congrega di quelli intenti a correggere le gesta di lui? Oh signore, che me ne importa? Ti ho già detto, mi pare che mi accontento di arrivare ai 30 anni e poi, e le gemmette viziose e i caris folti e l'azzurro del cielo e la donna amata. Come farai a vivere? Che cosa ti darà la forza di amarli? Dolorosamente proruppa gli occhi con un simile inferno nel cuore e nel cervello. Ti pare una cosa possibile? No, senza dubbio, tu parti per andare ad aggregarti a quelli. Se così non fosse, tu ti ucciderai perché non potrai resistere dal farlo. C'è una forza che resisterà a tutto, esclamò Ivan freddamente per farlo. Quale forza? Quella dei Karamazov. La forza della bassezza karamazoviana, ossia affogare nella dissolutezza, soffocare l'anima nella corruzione. È questo, magari anche questo, soltanto che fino ai 30 anni forse riuscirò a sfuggirvi, e quando poi sarò a quel punto, ma come riuscirai a sfuggirvi? Che cosa ti darà la forza di sfuggirvi? È una cosa impossibile quei pensieri che hai, da capo, alla maniera dei Karamazov, nel senso che tutto è permesso, è questo che intendi? Ivan si accigliò e d'improvviso, in modo un po' strano, impallidì. Ah, tu vieni a ribadirmi la frasetta di ieri che tanto ingenuamente nostro fratello Dimitri è saltato su a commentare, contrasse le labbra in un risolino. Sì, vada pure, tutto è permesso, già che ormai la parola è stata detta, non la ritratto, e anche la redazione del nostro Mizia non è mica male, non è mica male, manca un accento. Alyosha in silenzio lo fissava. Io, fratello, accingendomi a partire, pensavo che in tutto il mondo avessi almeno te, esclamò bruciatore Ivan con inattesa passione, ma ora mi accorgo anche nel tuo cuore per me non c'è posto, caro il mio anacoreta. La formula tutto è permesso io non la rifiuto, e perciò ecco che tu rifiuti me. Non è forse vero che è così? Alyosha saltò, gli si accostò e senza dir nulla, lievemente, lo baciò sulle labbra. Plagio letterario, insorse Ivan, passando di colpo a una specie di esultanza. È un furto questo che tu hai fatto al mio poema. Grazie in ogni modo. Alzati, Alyosha, andiamo, è tempo per me e per te. Uscirono, ma si soffermarono presso l'entrata della trattoria. Sai, Alyosha, disse Ivan con voce ferma, se avrò veramente la forza di guardare le gemmette vischiose, potrò amarle soltanto ricordandomi di te. Mi sarà sufficiente che, ecco, in un angolo del mondo ci sia tu, e il vivere non riuscirà a venirmi a nausea. È sufficiente questo per te? Se ti pare, prendila pure per una dichiarazione d'amore. Ma adesso tu a destra, io a sinistra, e basta così, intendi, basta così. Voglio dire che, seppure domani io non partissi, credo però che partirò senz'altro, e noi di nuovo avessimo in qualche modo a rincontrarci, ormai di tutti questi argomenti tu non mi farai più parola, te ne prego vivamente, e sul conto di Dimitri ugualmente, te ne prego in modo particolare, non farmi mai più il minimo accenno, incalzò bruscamente esasperato. Tutto ormai è esaurito, tutto è stato detto e ridetto, non è vero? E a te, dal canto mio, io pure farò in compenso una promessa. Quando a 30 anni gli assalirà la voglia di frantumar la coppa al suolo, allora ovunque tu ti trovassi, io verrò ancora una volta a discorrere con te. Dovessi pur venire dall'America, sappilo bene, proprio apposta verrò. Sarà assai interessante vedere un po' anche di te, come sarai diventato a quell'epoca. Come vedi, è una promessa abbastanza solenne, e realmente chissà, è per 7 anni, per 10, che noi ora ci stiamo accomiatando. Va, adesso avviati al tuo pater Seraphicus, già che quello sta per morire, morrà mentre tu non ci sei, allora peggio che mai, caro mio, te la prenderai con me. Che ti ho trattenuto qui, arrivederci, baciami ancora una volta, ecco, così, e va. Bruscamente Ivan voltò le spalle e se ne andò per la strada sua, senza rigirarsi più. Fu qualche cosa di simile a quando Dimitri ieri sera aveva lasciato Alyosha, benché ieri sera le circostanze fossero molto diverse. Questo strano accostamento passò come una freccia nella mente afflitta di Alyosha, afflitta e dolorante in quegli istanti. Un pochino si attardò lì, e seguendo con lo sguardo il fratello, e a un tratto gli venne fatto d'accorgersi che Ivan camminava con un'andatura ondeggiante e che la spalla destra di lui, a guardarla così di dietro, sembrava più bassa della sinistra. Mai prima d'oggi si era accorto di una cosa simile, ma di colpo voltò anche a lui le spalle e quasi di corsa s'avviò al convento. Il crepuscolo era già inoltrato e lui sentiva una specie di terrore, qualcosa di cresceva nell'intimo, diverso dal solito, di cui non avrebbe saputo rendersi conto. Si era levato di nuovo come ieri sera il vento, e i pini centenari cupamente gli stormivano intorno quando entrò nel boschetto dell'Asceterio. Andava quasi di corsa. Pater Seraphicus è un nome che ha preso da qualche libro. Di dove mai? Pensò Alyosha. Ivan, povero Ivan, e quando ora ti rivedrò? Ecco l'eremo, signore. Sì, c'è egli qui. C'è il Pater Seraphicus, ed egli mi salverà, da lui e per sempre. In seguito, Alyosha ebbe a ripensare più volte, con grande stupore, come avesse potuto tutto a un tratto, dopo essersi separato da Ivan, dimenticare così totalmente il fratello Dimitri, che pure al mattino, poche ore fa, si era proposto di trovare a ogni costo, a rischio, magari di non tornare per stanotte al convento. E prima della fine di questo itinerario incontreremo anche Dimitri, perché va bene. È giusto. Con questo brano abbiamo letto per intero il capitolo del Grande Inquisitore, che si trova nel cuore del romanzo di Dostoevskij intitolato I Fratelli Karamazov. È evidente che il senso di questo capitolo lo si può capire bene solo leggendo o rileggendo tutto il romanzo, e ora la sfida è nelle vostre mani. La scuola non può che riproporla. Che senso ha saper leggere e non aver letto I Fratelli Karamazov? E questo interrogativo vale per tutti i grandi testi che la storia della letteratura ci ha lasciato in eredità, vale per Guerra e Pace, che molte persone hanno letto proprio frequentando la scuola, così come vale per quest'altro grande romanzo. Quindi non perdete l'occasione di leggerlo, e fatelo con moderazione, al ritmo di 4 pagine al giorno. Bisogna leggere poco e costantemente, leggere molto, con qualità, per poter leggere molto, leggere multa, cioè in quantità. Ora, dall'epistolario di Paolo di Tarso emerge la voce di una persona orgogliosa di essere uno scrivano. Questo è il primo elemento fondamentale che noi dobbiamo prendere atto nell'epistolario di Paolo di Tarso. Paolo di Tarso scrive perché si sente investito di un apostolato, e questo apostolato è quello dell'essere scrivano, e lo mette bene in evidenza. E grazie a queste lettere noi possiamo conoscere quindi uno straordinario testimone della sapienza poetica e ellenistica. Paolo di Tarso è una persona ricca di luce e di fuoco, di passione e di vigore, di spirito e di fascino, di orgoglio e di umiltà, e allo stesso tempo è una persona sicura di sé, ma apprensiva, gioiosa ma perennemente angosciata. Questa è la definizione che di Paolo di Tarso, l'abbiamo già letta la scorsa settimana, ha dato Leone Tolstoi, il quale, come la maggior parte delle scrittrici e degli scrittori dell'Ottocento e del Novecento, ha fatto tesoro della letteratura paolina, delle sue parole chiave e anche delle sue mirabili contraddizioni. Diciamolo anche perché siamo, lo sapete, siamo in un anno tolstoiano, Non so se ve ne siete accorti, non ne parlano tutti i giorni i telegiornali, Persino nella finanziaria c'è un fondo per celebrare l'anno tolstoiano, o no? Ora, vabbè, e noi ce ne renderemo conto poi in autunno. Leggere le lettere di Paolo è anche come leggere un romanzo. Guardate sul punto 1 del repertorio, ma che tipo di lingua usa questo scrivano? Che tipo di greco è il greco delle lettere? Che fisionomia hanno i 2446 vocaboli, verbi, sostantivi e aggettivi che sono stati contati dagli studiosi e dagli studiosi di filologia, costituiscono il testo delle lettere? L'epistolario di Paolo di Tarso rivela anche la costruzione di una particolare linea ideologica, destinata a diventare il filo conduttore della dottrina della Chiesa di Roma. Leggere le lettere di Paolo è quindi anche come leggere un saggio, come leggere un trattato filosofico-teologico in cui il Gesù della storia diventa il Cristo della fede. Ora, le parole dette da Gesù di Nazareth noi non le conosciamo direttamente. Quanta aderenza c'è nelle parole di Paolo alle parole di Gesù? Questo è uno dei misteri su cui le studiose e gli studiosi lavorano e ricercano. Paolo di Tarso non ha conosciuto Gesù di Nazareth, e il primo incontro con gli apostoli più influenti è avvenuto soltanto a distanza di circa 3 anni dalla sua cosiddetta conversione. Le differenze tra Paolo di Tarso e Gesù di Nazareth e Pietro e Giacomo e gli altri Galilei sono differenze molto marcate. Gesù di Nazareth proviene dalla cultura dei villaggi, è carpentiere, figlio di carpentiere, e quindi probabilmente un fariseo, come abbiamo studiato la scorsa settimana, che culturalmente si avvicina ai contadini e ai pescatori per cui lavora, piuttosto che ai mercanti che viaggiano lungo le rotte del Mediterraneo. Sappiamo che Gesù di Nazareth non ha viaggiato e che si è mosso solo all'interno del suo mondo, la Galilea e la Giudea. Sappiamo che Gesù di Nazareth si esprime esclusivamente in un dialetto regionale, che è l'aramaico, e che non ha avuto l'occasione di confrontarsi con culture diverse, di fare esperienza di società e di valori differenti. Paolo di Tarso, al contrario, possiede la cultura della città, della polis, si muove molto a suo agio nel mondo greco-romano e sul territorio culturale dell'ellenismo. Sicuramente Paolo di Tarso parla anche l'aramaico, però non lo capisce bene, che è il dialetto ebraico più diffuso, ma lo conosce come un dialetto estraneo, quindi non c'è da meravigliarsi che con quelli di Giudea abbia avuto dei problemi di comprensione linguistica. Poi sicuramente conosce bene l'ebraico antico, una lingua che è ormai cristallizzata, in cui sono scritti i libri del Pentateuco, una lingua che serve solo per la liturgia. Di sicuro conosce anche il latino, ma la lingua propria di Paolo di Tarso è una delle più grandi lingue di tutti i tempi, la cosiddetta Koinè. E che cosa sia la Koinè? Lo abbiamo detto più volte, la Koinè è il greco parlato durante l'ellenismo, in particolare nel bacino del Mediterraneo, una lingua di contaminazione, cioè non il greco antico di Omero, di Esiodo, delle tragedie, ma il greco ellenistico contaminato dalle diversità che si sovrappone alle singole comunità linguistiche e che fa da tramite a vasto raggio per i commerci, per il mercato, per la cultura. La lingua della Koinè è la lingua di Paolo di Tarso, è la lingua con cui scrive le sue lettere. Ed ecco che, guardate, emerge l'importanza di questo scrivano sul piano culturale. Perché è importante Paolo di Tarso sul piano culturale? Perché la lingua della Koinè è una lingua parlata che si sarebbe perduta nel processo di trasformazione che tutte le lingue subiscono. E Paolo di Tarso è il primo scrittore dell'ellenismo che la trasforma in idioma letterario, cioè dando inizio ad un movimento intellettuale di vaste proporzioni che convenzionalmente viene chiamato la letteratura dei Vangeli. Questo è il filo fondamentale e forte sul quale si propaga la cultura del cristianesimo. E questo lo dobbiamo capire, se no non possiamo fare i conti né con la fede, né con la ricerca, né con lo studio, né con tutto quello che voi liberamente sceglierete nel leggere le lettere di Paolo. Ora, se il Vangelo è la buona notizia che contiene un messaggio di salvezza, non fosse stata tramandata attraverso la lingua scritta della Koinè, se ne sarebbero perse le tracce. E Saul, prima ancora di diventare Paolo, conosce bene la lingua della Koinè da buon ebreo, che è nato e cresciuto nell'ambito delle sinagoghe sorte sul territorio dell'ebraismo nel corso della diaspora ebraica. La capitale della Koinè, come sappiamo, è Alessandria d'Egitto, la grande città portuale situata nella parte occidentale, sul ramo canopico del delta del Nilo, che ci ha ospitate per molte settimane, ricordate, nell'autunno scorso. Sappiamo che ad Alessandria, abbiamo dedicato un intero percorso a questo tema nell'anno 2007-2008, avviene l'ellenizzazione dell'ebraismo per merito di un grande intellettuale, per merito del filosofo ebreo Filone Alessandrino, che ha tirato le fila di quel significativo movimento culturale che nel corso di 3 secoli ha curato la traduzione e la redazione dei libri dell'Antico Testamento in greco, la cosiddetta traduzione dei 70. E nelle sinagoghe della diaspora ebraica, sul territorio dell'ellenismo, si usava ormai questa traduzione. Gli ebrei della diaspora, l'ebraico antico, non lo capivano più, cioè lo recitavano meccanicamente a memoria in funzione liturgica, come noi recitavamo il latino ai tempi, no? E con questa traduzione Saul Paolo entra sicuramente in contatto fin da bambino. In greco invece lo capivano l'Antico Testamento, lo capivano e ne apprezzavano i valori, i principi che si scrivono. Ora, questa significativa operazione intellettuale di ellenizzazione che nell'anno 2007-2008 abbiamo studiato, ricordate, nelle sue grandi linee, porta l'ebraismo a sprovincializzarsi, porta la cultura ebraica col suo patrimonio di scritture a collocarsi sul piano internazionale. Poi c'è rimasta la cultura ebraica sul piano internazionale. E questa operazione, la traduzione dell'Antico Testamento e la redazione di nuove opere bibliche direttamente scritte in greco, giocheranno un poco a quel gruppo di persone, di cui fa parte anche Saul Paolo, che partendo da Antiochia comincerà a portare in giro sul territorio dell'Ecumene, da una sinagoga all'altra, la buona notizia della risurrezione di Gesù di Nazaret. Il pensiero di Filone Alessandrino, come si comunicano le studiose e gli studiosi di filologia ellenistica, ha certamente condizionato la formazione culturale di Paolo, favorendone la sua vocazione. Chi è Filone Alessandrino? Guardate sul punto 2, lo abbiamo già incontrato, ma ora dobbiamo rimetterlo in gioco, incontrando Paolo e l'ellenismo. Filone Alessandrino è nato tra il 20 e il 10 avanti Cristo ed è morto intorno al 41 dopo Cristo. I suoi dati anagrafici non li conosciamo in modo preciso, quindi è vissuto una generazione prima di Paolo di Tarso. Filone appartiene ad una ricca famiglia ebrea sadducea della diaspora, inserita da molto tempo nella vivace comunità di Alessandria. Vedete, anche le famiglie sadducee dell'aristocrazia sacerdotale più colte sono emigrate e non vogliono collaborare con gli invasori romani, che nel frattempo hanno distrutto il Tempio di Salomone. per le famiglie sadducee della diaspora, così come per quelle farisee, sono i testi della Bibbia che prendono il posto del Tempio, no? E questa grande biblioteca va diffusa, va fatta leggere, va fatta interpretare sul territorio dell'ellenismo. Filone, un ebreo nato da famiglia sadducea ad Alessandria, riceve un'educazione classica e umanistica molto solida. Ha anche, guardate, un nome di tradizione ellenistica, perché il termine Filone, che per noi suona in modo un po' ambiguo, perché diciamo quello è un filone, attenzione, invece Filone è un nome ellenistico di grande classe, contiene difatti le parole filos, che significa amico, e onontos, che è il participio presente del verbo essere. Quindi Filone significa colui che è alla ricerca dell'essere. Filone, oltre ad aver studiato nelle sinagoghe di Alessandria la cultura dell'ebraismo attraverso i libri della Bibbia tradotti in greco, ha completato anche la sua formazione nelle scuole filosofiche alessandrine, studiando la filosofia greca, in particolare il pensiero contenuto nei dialoghi di Platone e nelle opere di Aristotele, la fisica, la metafisica, l'etica. E Filone frequenta le due strutture culturali più importanti della città di Alessandria, la biblioteca e il museo, e la frequentazione di queste due istituzioni, prima come studente e poi come insegnante, favoriscono la sua crescita intellettuale e diventa uno studioso e uno scrittore che si dedica a interpretare, a ordinare, a catalogare, a diffondere la cultura dell'ebraismo. La produzione letteraria del ciclo ellenistico alessandrino del movimento della sapienza poetica veritica è un argomento che abbiamo studiato, no? Nell'anno 2006-2008. La cultura dell'ebraismo è da circa tre secoli parte integrante della vita intellettuale della città di Alessandria, e il catalogo delle opere di Filone alessandrino è lungo. È un autore prolifico e la sua prosa è molto elegante, scrive secondo i canoni classici della sapienza poetica ellenistica, perché la lingua greca in cui scrive è colta, è eloquente, è aristocratica, non facile da leggere senza chiavi interpretative, e per questo motivo Filone alessandrino occupa un posto di rilievo nella storia della letteratura greca del periodo ellenistico. Filone è l'esponente più autorevole della cosiddetta scuola filosofica ebreo-alessandrina, che va annoverata tra le nuove scuole filosofiche dell'ellenismo greco, ed è la fucina di quel movimento culturale che tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo porta a compimento il processo di integrazione tra la letteratura dell'Antico Testamento e la filosofia greca, tra i testi biblici e la cultura dell'ellenismo. Questa complessa operazione culturale è molto importante, perché fa da battistrada, anche perché fa da battistrada alla nascita della letteratura dei Vangeli. Di Filone alessandrino ci restano per intero o in ampi frammenti 36 opere contenute in 42 libri che ci sono pervenuti in 4 lingue diverse: in greco, in armeno, in latino e per un certo numero di frammenti anche in lingua araba. Questo per dire che il pensiero di Filone alessandrino ha avuto una vasta diffusione, vedete? Ora, l'opera più importante di Filone è un volume che raccoglie diversi trattati e che si intitola Spiegazione allegorica del Pentateuco, dei primi 5 libri della Bibbia. E quest'opera è stata studiata e ha molto influenzato il pensiero degli ebrei della diaspora. San Paolo è sicuramente tra coloro i quali hanno studiato e hanno tratto vantaggio da quest'opera. A Filone alessandrino si deve la prima formulazione del concetto di lettura allegorica dei libri della Bibbia. La scrittura, il testo biblico, è, scrive Filone, il racconto allegorico del rapporto che Dio ha avuto con l'umanità. E questa straordinaria narrazione allegorica, alla quale fa spesso riferimento Paolo di Tarso nei testi delle sue lettere, è stata prodotta in un lungo periodo di tempo da un variegato movimento poetico sapienziale di cui Filone comincia a studiare e a interpretare l'opera. Filone alessandrino dà inizio alla sua riflessione intellettuale commentando il testo del libro della Sapienza, che molte e molti di voi conoscono, l'abbiamo studiato, secondo i canoni della filosofia di Platone. Filone Alessandrino studia i dialoghi di Platone e ne deduce che i famosi miti, no? I celebri racconti allegorici del demiurgo, della bigalata, degli esseri sferici, della caverna, no? Li abbiamo studiati, narrati da Platone, servono per imbastire una riflessione che conduce sulla via attraverso la quale ci si avvicina alla verità. Dio dona la sapienza, la sofia, alle persone che sono in possesso di uno spirito erotico. Cosa vuol dire? Che sentono il desiderio di conoscere, l'amor platonico, il desiderio della conoscenza, e che coltivano la sapienza preferendola ad altre cose attraenti come il denaro, il potere, il successo. Meglio essere saggi e sapienti che queste altre cose. Il concetto platonico dell'eros, come sapete, corrisponde all'ardente desiderio che spinge l'essere umano verso la conoscenza e la contemplazione delle idee, in particolare dell'idea del bene, che l'autore del libro della Sapienza fa corrispondere al concetto di Dio, del Dio di Israele in questo caso. Bisogna subito ricordare come non sia casuale il fatto, guardate, che la sapienza seguita dall'intelletto siano nella Pentecoste i primi due doni dello Spirito Santo, no? Secondo la dottrina cristiana maturata, radicata nel testo delle lettere di Paolo di Tarso e codificata dagli Atti degli Apostoli. I primi due doni dello Spirito Santo sono proprio la sapienza e l'intelletto, e stanno su questa scia, in questa tradizione, e noi li capiamo soltanto in questa tradizione, no? I doni dello Spirito Santo sono erotici, quindi sembra una cosa nel senso platonico del termine, no? Filone Alessandrino, e questo è un punto fondamentale in cui il suo pensiero entra nella formazione di Saul, di Paolo, utilizza il testo del libro della Sapienza per definire la figura dello scrivano, che è il vero depositario della sapienza poetica. Senza gli scrivani, noi, gli anonimi, noi non avremmo i libri della Bibbia, quella grande biblioteca, no? Quindi è da esaltare la figura dello scrivano, e lui si identifica in questo. Lo strumento attraverso il quale Dio fa sentire la sua voce, in principio, nella composizione del racconto delle origini, dell'antica storia di Israele e dell'umanità, afferma Filone Alessandrino, c'è lo scrivano in principio. E questo concetto è stato di sicuro interiorizzato profondamente da Saul, da Paolo. Lo scrivano è un saggio che ha meritato la sapienza, che ha desiderato incontrare per strada la sapienza, ed è quindi capace ad ispirarsi e a dare forma, una forma poetica, alla scrittura allegorica con la quale produce le grandi narrazioni mitiche e leggendarie che contengono i pensieri di Dio e danno forma a quella che chiamiamo la Bibbia. Paolo di Tarso cerca questa competenza. Lo scrivano, allude Filone, è colui che sa cercare l'ispirazione per poter tradurre in metafore, cioè in immagini mitiche, in simboli, in parabole, l'iperscrutabile, misterioso, enigmatico intervento di Dio nella storia dell'umanità. Secondo Filone Alessandrino, il concetto della sapienza, che è dono di Dio, e dell'ispirazione, che è frutto della sapienza, si identificano nella figura dello scrivano. E gli scrivani di Israele, afferma Filone, hanno saputo in forma allegorica trasmettere i pensieri di Dio all'umanità attraverso la complessa attività di stesura dei testi dei libri della Bibbia. Filone ha il pregio di aver codificato la figura dello scrivano, e lo scrivano è una persona in possesso di determinate caratteristiche: è saggia, è sapiente, è ispirata, è animata dal desiderio di conoscenza, dall'eros. Filone Alessandrino, mentre codifica, guardando al passato, La figura dello scrivano di Israele disegna anche, guardando al presente, il ritratto dell'intellettuale, del filosofo ebreo ellenistico alessandrino, che deve essere soprattutto una persona ispirata, una persona che coltiva il desiderio di conoscenza, l'eros platonico. Al pensiero di Filone quindi si è sicuramente ispirato Saul, Paolo, quando ha deciso di cominciare a scrivere. Saul, Paolo, quando comincia a scrivere, quando assume il ruolo di scrivano, così come lo ha codificato Filone di Alessandria, sente di aver assunto anche il ruolo dell'apostolo e lo rivendica con energia e con orgoglio. Non è apostolo, sostiene Paolo, e lo vedremo poi in autunno, solo chi ha conosciuto il Gesù della storia ed è testimone diretto della sua resurrezione, ma è anche apostolo e di più, secondo la tradizione, chi con la scrittura ispirata da scrivano ne documenta la missione in quanto Cristo della fede, perché è con la scrittura che quel Gesù della storia, assume pienamente la qualità di risorto. Una delle opere più significative di Filone Alessandrino si intitola L'erede delle cose divine, e come vedete è un libretto che è in circolazione, no? L'erede delle cose divine. Nell'erede delle cose divine lo scrittore mette in evidenza la figura mitica di Abramo, che sente l'irrefrenabile desiderio, l'eros, quindi platonizza Abramo, di mettersi in cammino, di curare la propria anima, e Filone ripercorre, rilegge allegoricamente la vicenda biblica del primo patriarca e del suo viaggio verso la terra promessa. Naturalmente Filone applica gli schemi del suo pensiero, il modello della spiegazione allegorica, e paragona il viaggio di Abramo da Ur in Caldea alla terra di Canaan con il percorso di ogni anima verso Dio, dalla sapienza all'eros, dall'eros alla saggezza all'ispirazione, dall'ispirazione alla conoscenza delle cose divine che ogni anima ha ricevuto in eredità. E qui c'è già l'itinerario che poi sarà quello neoplatonico, con le dovute variazioni. Quello neoplatonico sarà esclusivamente laico, questo è un itinerario di carattere religioso, anche di carattere religioso. Ora, la storia di Abramo assurge dunque a modello, è la metafora di ogni esperienza spirituale, e per questo motivo l'erede delle cose divine è uno degli scritti più avvincenti e più profondi della storia della letteratura greca ellenistico-alessandrina. E Paolo di Tarso aderisce pienamente a questo modo di pensare, e nelle lettere parla di Abramo e anche di se stesso in questi termini, e questo fatto non è casuale ma deriva dalla formazione culturale che lui ha avuto. Ora, in che cosa si distingue Paolo di Tarso da Filone Alessandrino? Beh, la distinzione è fondamentale sul piano linguistico, come abbiamo già capito, cioè la lingua con cui Filone compone la sua prosa non è l'idioma parlato della Koinè, ma è un linguaggio molto elegante, colto, eloquente, aristocratico, come quello usato dagli intellettuali delle nuove scuole filosofiche del primo ellenismo. La lingua che Paolo utilizza per scrivere si distingue perché invece è popolare, perché è la traduzione diretta del linguaggio orale, quindi arriva direttamente. Ora, le orecchie dell'ascoltatore, quindi Saul, Paolo, rispetto a Filone, che appartiene alla generazione precedente e che come intellettuale ebreo alessandrino è più legato ai caratteri classici del primo ellenismo, risulta essere un altro tipo di ebreo. E che tipo di ebreo alessandrino è Saul, colui che diventa Paolo di Tarso? Le lettere di Paolo di Tarso ci mostrano una persona appartenente a quello che oggi definiremmo il ceto medio. Le classi sociali dell'antichità non corrispondono a quello odierno, tuttavia l'espressione ceto medio è quella che ci permette di definire meglio il personaggio. E la lingua greca della Koinè usata da Paolo di Tarso non è elegante, non è colta come quella di Filone Alessandrino, ma risulta più chiara, più efficace, più penetrante, perché è la lingua del lavoro, è la lingua delle relazioni commerciali, è la lingua del ceto medio. Ci siamo chieste e ci siamo chiesti che cosa fa in Asia Minore un ebreo di lingua greca, cioè come si guadagna la vivere. Ora guardate sul punto 3 del repertorio e in particolare come si guadagna da vivere Paolo dopo il suo cambiamento di rotta. Prima della conversione si pensa che Saul svolgesse un ruolo istituzionale per le sinagoghe, vi ricordate, lo abbiamo detto, esercitasse una magistratura, un rabbinato come appartenente al gruppo dei farisei. Abbiamo studiato il tema controverso, no, del suo ruolo di persecutore di quegli ebrei della diaspora che non rispettavano più l'ortodossia dettata dal sinedrio sadduceo di Gerusalemme. Ora, dopo la rottura con i vertici delle sinagoghe, Saul deve guadagnarsi da vivere in altro modo e quindi impara un mestiere, e a questo proposito ci informa su questo il testo degli Atti degli Apostoli. Il testo degli Atti degli Apostoli dice che Paolo impara un mestiere che viene definito in greco katasquevasos skinis, che tradotto letteralmente significa fabbricante di tende da campeggio. Ora, guarda, Paolo impara un mestiere, andate a leggere la citazione del versetto 18, del capitolo 18, versetto 3 degli Atti degli Apostoli. Voi quando è che avete cominciato a mantenervi con il vostro lavoro? Scrivete quattro righe a proposito. Ora, in quel tempo, chi poteva permettersi di viaggiare con la propria tenda era un privilegiato, perché poteva evitare le locande che erano infestate dagli insetti e a causa della promiscuità erano focolai di malattie. Quindi per i fabbricanti di tende il lavoro non manca. Sul territorio dell'ellenismo ci sono molti laboratori che svolgono questa attività, e quindi Paolo, che è sempre in viaggio e viaggiando ha probabilmente acquisito sempre nuove competenze sul lavoro, perché da un posto all'altro ne imparava di nuove, viene assunto con una certa facilità come operaio con contratti a termine, spesso in nero, e in questi numerosi laboratori, quando arrivava in una città doveva ben mantenersi, poteva vivere lì. Abbiamo visto cosa scrive la seconda lettera ai Tessalonicesi la scorsa settimana. Io non mi sono mica fatto mantenere da nessuno, come dite voi. Io quando arrivo in una città sono andato a cercare nei laboratori dove fanno le tende se c'era bisogno di qualcuno che lavorasse, e mi sono proposto, e siccome ci sapevo fare, io ho lavorato, no? Quindi la tenda è un articolo che si vende, perché è un oggetto tipico della cultura del nomadismo delle popolazioni medio orientali e mediterranee. Quindi chi viaggia lo fa con la propria tenda ed è un arredo molto diffuso. Ci sono tende di varie taglie, di vari prezzi, più economiche, più lussuose per i monarchi che viaggiano. E si pensa che a Paolo il lavoro non sia mai mancato, lo dice lui, rivendica anzi questo fatto. Ma soprattutto c'è il problema del tintore, no? O del tessitore, ma faceva parte di questo lavoro, perché no? I monarchi le volevano rosse, per farsele vedere, altri no? E quindi bisognava anche tingere, bisognava cucirle in un certo modo, bisognava tessere, e quindi era un lavoro complesso. Soprattutto, e lo abbiamo letto nella prima lettera ai Tessalonicesi, Paolo si vanta sempre di potersi mantenere pur facendo il missionario col lavoro delle proprie mani. Paolo rivendica con orgoglio di essere un lavoratore. Questa considerazione, ci dicono le studiose e gli studiosi di filologia e di psicologia, rivela la sua condizione sociale. I poveri di solito non considerano il lavoro manuale qualcosa di cui vantarsi, ma Paolo, proveniente da un ambiente di benestanti, vuole rimarcare questo fatto, che lui ha lavorato con le sue mani. Per i poveri è normale lavorare per i contadini. Guardate sul punto 4. Paolo si impegna nel lavoro dipendente anche se è stato educato al possesso e al comando, ed è in grado di utilizzare un segretario al quale è solito dettare le sue lettere. Andate a leggere la lettera ai Galati al capitolo 6, versetto 11, poi fateli questi esercizi, perché sono poca cosa, ma messi tutti insieme sono una sequenza utile per capire il personaggio. in cui l'autore ci fa notare che sta scrivendo di suo pugno. Poi invece leggete nella lettera ai Romani al capitolo 16 versetto 22, dove si può constatare che lui si avvale di un amanuense, uno che scrive bene, come scrivesse a macchina, no? Il quale non è subalterno a Paolo, bensì è affratellato, perché manda i propri saluti alle persone a cui scrive, no? Quindi ci si perfeziona anche nel gruppo per fare gli scrivani, nel gruppo dei cosiddetti cristiani ellenisti a cui Paolo appartiene. Paolo, nel suo lavoro da operaio, è un dipendente subalterno, mentre nell'attività missionaria è un dirigente, è un organizzatore, è un pianificatore, svolge un ruolo direttivo, cioè dirige con spirito fraterno, non gerarchico, un gruppo di persone, un piccolo gruppo, che Paolo invia da una parte e dall'altra quando lui è occupato nel lavoro manuale, perché lui l'ha imparato un lavoro, quindi può mantenere anche gli altri, oppure farsi mantenere quando è il momento. Inoltre Paolo, come apostolo, ci tiene ad affermare che non gode delle condizioni privilegiate del ceto medio e che sa vivere nelle ristrettezze, accettando l'aiuto degli altri, e sa anche gestire i momenti di abbondanza, cioè dando aiuto agli altri, ma l'impegno per la causa lo porta spesso a disporre di poco. Le studiose e gli studiosi di filologia ellenistica parlano di tratti letterari di carattere bohemien nell'epistolario di Paolo di Tarso. Questi elementi letterari di carattere bohemien hanno sempre affascinato chi coltiva uno spirito anticonformista, soprattutto molte scrittrici e molti scrittori di romanzi dell'Ottocento e del Novecento. Molti sono gli studi, guardate, molte la saggistica contemporanea sulle lettere di Paolo, che si occupa con insistenza, anche troppa, di questo tema accattivante, no? Ora, non è difficile vedere nel personaggio dello scrivano delle lettere Paolo di Tarso le caratteristiche antelittera del bohemien. Ora, la parola bohème vi farà venire in mente, vi farà sentire in testa della musica anche, naturalmente, no? Deriva da Boemia, cioè la regione dell'Europa centrale corrispondente al bacino superiore del fiume Elba e del suo affluente Moldava. E da questa regione arrivano gli zingari, i quali con i loro carri nell'Ottocento giungono stagionalmente nelle città dell'Europa occidentale. Nell'Ottocento cominciano ad arrivare fino a Parigi, e questi boemi, bohème, ecco, questo è il nome, si dedicano all'accattonaggio, però a un accattonaggio qualificato. Cioè, attraverso la letteratura, i romanzi dell'Ottocento, noi sappiamo che sono individui, uomini e donne, poco raccomandabili, ma hanno un grande fascino, perché fanno teatro di strada, montano le giostre, leggono la mano, suonano con virtuosismo gli strumenti, fanno esibire cavalli ammaestrati, svolgono lavori artigianali con destrezza, no? Ora, guardate sul punto 5 del repertorio. A Parigi la parola bohemien prende campo oltre il contesto zingaresco e con il tempo definisce una vera e propria categoria di persone. Bohemien è una o un artista che, in attesa di un successo che possa cambiargli la vita, è costretta ad un'esistenza misera e stentata, fatta di espedienti, di lavori saltuari, di frustrazioni, di sogni, ma anche di profonda e sincera solidarietà con coloro che condividono questa sua esperienza. È una volontaria scelta di vita, fatta lasciando provocatoriamente situazioni sociali migliori, con l'idea che una dura esistenza sia qualitativamente migliore, più vera, rispetto ad un'esistenza di privilegio e di ipocrisia. Spesso sono i figli dei ricchi che vanno a fare la bohème, no? Ora, la vita bohème viene vissuta con eccentricità, con originalità, con anticonformismo, con atteggiamenti che passano psicologicamente dalla più grande spensieratezza con atti di grande condivisione, alla più profonda angoscia e depressione, cercando consolazione ed esprimendosi con artistica creatività, e spesso creano dei piccoli capolavori. Il carattere bohemien dello scrittore delle lettere, così come lo definiscono le studiose e gli studiosi di filologia ellenistica e di psicologia, ha sempre affascinato le persone che coltivano uno spirito anticonformista e solidale. Per quanto riguarda la durezza della vita, nell'epistolario di Paolo di Tarso ci sono due citazioni significative da prendere in considerazione. La prima si trova nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 4, versetto 11, dove si legge: fino a questo momento noi soffriamo la sete, la fame, la nudità, veniamo schiaffeggiati e vaghiamo senza stabile dimora. La seconda citazione si trova nella seconda lettera ai Corinti, al capitolo 11, versetto 27, dove si legge: ho operato in condizioni che avrebbero scoraggiato molti, nella fatica e nel duro lavoro, spesso nelle veglie notturne, nella fame, nella sete, in frequenti digiuni, nel freddo e nella nudità. Paolo cerca e pratica una povertà volontaria, frutto di una libera scelta, e nelle sue lettere si avverte che Paolo non è appartenuto al ceto più basso della società greco-romana. Paolo non è un proletario, ma liberamente ha deciso di vivere da proletario e vive questa condizione con orgoglio, mentre si va formando la sentenza che dice: gli ultimi saranno i primi. Vedete, abbiamo già ripetuto più volte la parola orgoglio, tenete la mente, perché poi soprattutto troviamo descritta ed auspicata l'esperienza della vita vissuta in solidarietà. Agape in greco significa amore solidale, quindi solidarietà, con la consapevolezza che è necessario mettersi a servizio della comunità, e questo atteggiamento diventa la prima forma di istituzione nelle ecclesie. Chi si impegna a svolgere un servizio per la comunità, mettendo a frutto i propri talenti per instaurare un clima di amore solidale, di agape, si assume il compito di esercitare una diaconia, si dice in greco, cioè un servizio a vantaggio della comunità. Questa è la diaconia, che è la prima struttura che nasce nelle ecclesie, quella dei diaconi. E a questo proposito è interessante leggere i primi due versetti del capitolo 16 della lettera ai Romani. Guardate sul punto 6. Le studiose e gli studiosi di filologia ellenistica ci insegnano che i primi due versetti del capitolo 16 della lettera ai Romani facevano parte di un'altra lettera di Paolo che è andata perduta e che è stata ricucita in questo testo prima dei saluti finali. Guardate, le studiose e gli studiosi di filologia ellenistica ci informano che Paolo ha scritto molte lettere che in parte sono andate perdute, di altre ne sono stati conservati solo dei frammenti, perché il resto del contenuto era troppo personale, non riguardava i temi dottrinari dibattuti nelle comunità, quindi era perfettamente inutile conservare delle lettere che parlavano di problemi personali per le persone. Non c'è. Ora, le studiose e gli studiosi di filologia ellenistica ci informano che operazioni di ricucitura e di assemblaggio con frammenti di testo provenienti da lettere che sono andate perdute, compiute sui testi delle lettere di Paolo, sui testi delle lettere che possediamo, se ne riconoscono facilmente un buon numero di queste ricuciture, e sono da attribuirsi alla revisione di carattere dottrinale e pastorale attuata da Clemente Romano, un personaggio che tutti conosciamo ormai bene. E i due famosi primi versetti del capitolo 16 della lettera ai Romani costituiscono un piccolo brano di 6 righe che è stato intitolato, attenti bene, La lettera per fede, e che inizia con le significative parole: vi raccomando la nostra sorella Febe, la diaconessa che lavora al servizio della chiesa di Cenchre. Guardate, Paolo presenta Febe perché è una donna molto importante della comunità di Cenchre, che è il porto orientale della città di Corinto. Cioè, Corinto ha due porti, noi siamo diretti a Corinto, questa sera è lì che si conclude il nostro viaggio, è lì che passeremo le tasse passeremo, ognuno andrà dove vorrà, ma ci stabiliamo lì fino a quest'autunno e poi oltre, è tutto pagato, non abbiate problemi. Paolo è dal Ministero della Cultura, Paolo presenta Febe perché è una donna molto importante, quindi della comunità di Cencre. Paolo definisce Febe come sua protettrice, perché questa donna, trovandosi lui in difficoltà, lo ha sostenuto economicamente ed affettivamente. Guardate, molte scrittrici e molti scrittori hanno trasformato in romanzo, spesso con molto garbo, il capitolo 16 della lettera ai Romani, chiedendosi se tra Paolo e Febe ci sia stato un rapporto sentimentale. Ma non è questo che ci interessa. Cioè, la cosa, non c'è niente di strano, la cosa più interessante è che Febe è anche una diaconessa. E in greco la parola è molto precisa, nonostante le traduzioni tendano ad attenuare nel caso specifico di Febe il significato istituzionale che il termine ha assunto nelle ecclesie. E questo fatto esplicito pone, guardate, un tema importante sul ruolo delle donne all'interno dell'istituzione ecclesiastica. Ed è chiaro che la lettura di questo testo, che contiene un riferimento così preciso, più volte ripreso nel dibattito del Concilio Ecumenico Vaticano II, ci fa sapete, nel Concilio Ecumenico c'è stato, si è posto il problema di dare il diaconato alle donne, c'è stato di cominciare a dare, c'è stato un dibattito molto acceso, ecco, su questo, e ci fa riflettere sull'assurdità del fatto che le donne nella Chiesa di Roma, che è la Chiesa paolina per eccellenza, non possono accedere perlomeno al diaconato. Il tema del rapporto tra Paolo e le donne è un argomento interessante che studieremo a suo tempo. Un esempio che invece mette in relazione Paolo di Tarso con la classe dei benestanti lo troviamo nella lettera a Filemone. Il testo di questa lettera è contenuto in un capitolo solo, è un testo di mezza, la lettera a Filemone è lunga mezza pagina, quindi la si può leggere in 2 minuti e mezzo. E qui Paolo incarica anche al capitolo 1 versetto 22 il benestante Filemone, che è un ricco cristiano non ben identificato, noto per il bene che fa a molti, di preparargli la camera degli ospiti. E anche in questo caso spesso le traduzioni hanno attenuato il significato, che invece in greco è molto preciso. Questa richiesta, quest'ordine, non combacia con lo stile di vita che Paolo conduce, ma sembra che l'apostolo voglia adattarsi alla condizione del destinatario con il quale deve entrare in sintonia. Il fatto è che, vedete, questa lettera è deutero-paolina e quindi non è stata scritta da Paolo, e lo stile non è neanche quello di una lettera privata, ma piuttosto di una omelia, è una predica per insegnare un concetto. L'autore di questo testo affronta, usando l'autorità di Paolo, che è già morto da qualche tempo, il delicato tema dello schiavismo. Uno schiavo di nome Onesimo è fuggito, si è rifugiato presso Paolo, è diventato cristiano, e l'apostolo lo rimanda dal padrone con questo biglietto, nel quale invita Filemone ad accoglierlo bene, non più come schiavo, ma come fratello nella fede. E questo è una presa di posizione molto interessante. Quindi leggete i primi 2 versetti del capitolo 16 della lettera ai Romani e poi la lettera a Filemone, che è composta di soli 23 versetti in tutto. Le lettere di Paolo di Tarso presentano un personaggio che, per lo stile di vita, ha sempre affascinato i contestatori del perbenismo, della società dei consumi e del produttivismo senza limiti. Paolo, nella contemporaneità, viene visto anche come un borghese che sceglie di uscire dagli schemi della sua classe di origine per vivere spesso sulla strada, e difatti vive spesso sulla strada. Questa espressione fa inevitabilmente pensare al titolo di un romanzo che ora possiamo solo citare e che si intitola proprio così, On the Road, sulla strada. E lo spunto viene proprio di lì. Questo famoso romanzo è stato scritto nel 1957 a San Francisco da Jack Kerouac, che tutti l'avrete sentito nominare, 1922-1969. È uno di quei testi che anticipano la rivolta giovanile contro il perbenismo borghese e aprono la stagione della contestazione studentesca. Kerouac in questo romanzo non si limita a descrivere le inquietudini sociali del mondo americano, ma analizza anche molto bene l'ansia di fede, di ideali di una generazione alla disperata ricerca di un Dio che, come scrive Paolo di Tarso, finalmente mostri il suo volto, anzi usa anche lui questa espressione molto spesso. Questo romanzo è incentrato sul mito del viaggio, il viaggio inteso come un peregrinare alla ricerca di spazi esteriori ed interiori. Gli stessi momenti in cui si fuma la marijuana, quindi in questo viaggio, sono momenti rituali, cioè c'è un rito, cioè si ricompone il rito, no? Ecco, quindi sempre nuovi spazi, quindi, nella speranza che sulla strada, sulla via di Damasco, possa venire qualcosa di illuminante, cioè il clima è quello. Vedete quante tematiche emergono in funzione della didattica, della lettura e della scrittura dall'epistolario di Paolo di Tarso, cioè un'opera nella quale lo scrivano costruisce il modello, dà forma alla figura speciale di Gesù Cristo. L'epistolario di Paolo di Tarso disegna un'icona che è diventata nei secoli una bandiera, il simbolo di chi vuole combattere contro l'autoritarismo e l'ingiustizia. Tutti voi avete senz'altro presente quel poster o quella maglietta con sopra l'immagine di un Gesù capellone, barbuto, con la corona di spine in testa, e è un'iconografia tradizionale di Gesù di impronta paolina con sottoscritto wanted, ricercato, eh? Si usava negli anni 60 questa immagine, era tipica, ce l'avevano gli studenti come poster nelle camere, sulle magliette quando andavano ai concerti, ai raduni. Questa è la principale icona della cosiddetta Beat Generation, cioè conoscete questa espressione anche perché è contemporanea. L'aggettivo Beat, guardate, noi abbiamo in mente più l'elemento consumistico di questo termine, anacquato dal mercato delle canzonette, non c'entrano niente i Beatles, eccetera. Ora, il termine beat significa battuto, sconfitto, ma anche beato, e che è proprio il modo, e lo studieremo, in cui Paolo di Tarso presenta Gesù di Nazareth, che proprio perché è sconfitto e battuto dalla storia si trasforma nel beato Cristo della fede che indica la via della salvezza. Guardate sul punto 7 del repertorio. La definizione culturale e letteraria di Beat Generation è stata usata per la prima volta da un giornalista americano nel 1952 per definire non solo un fatto di costume, ma un movimento culturale e letterario che si è formato negli Stati Uniti attorno a un gruppo di scrittori, di poeti dissacranti, di cantori lirici del malessere del loro tempo, che utilizzano principalmente il glossario della letteratura veritica dell'Antico Testamento, le loro opere sono infarcite di citazioni bibliche, e dell'epistolario di Paolo di Tarso. Questi scrittori sono Kerouac, Ginsberg, Ferlinghetti, Corso, l'elenco è lungo. Guardate, il manifesto di questo movimento intellettuale viene considerato un romanzo pubblicato nel 1951 dallo scrittore David Jerome Salinger, o Salinger, l'ho sentito nominare in tutti i modi, come si dice?
Salinger,
il morto alcuni mesi fa, che in italiano questo romanzo si intitola Il giovane Holden, di cui molte volte abbiamo parlato, non so se lo avete letto. In Italia è stata la scrittrice Fernanda Pivano, nata a Genova nel 1917, morta lo scorso anno, che ha documentato con un'intensa attività di traduzioni, di saggi e di recensioni questo significativo movimento culturale e letterario. Questa esperienza letteraria ha costituito il punto di riferimento per tutta una generazione di giovani che non si riconosce più nel perbenismo della vita americana e nei discutibili valori proposti dal sistema capitalistico. Poi a partire dagli anni 50 larghe fasce di giovani americani contestano il produttivismo, la società dei consumi, molti lasciano la città per ricolonizzare villaggi abbandonati, per vivere in modo rurale. Il giovane Holden vuole andare a fare il taglialegna nel Montana, no? E si domanda dove vanno le anatre che stanno al Central Park quando il laghetto gela, dove migrano, qual è il posto ideale nel quale quando qui gela tutto, perché la città è gelata in tutti i sensi, no? E vanno via. Ecco, quindi leggete o rileggete il giovane Holden in quest'ottica, perché sennò non lo si capisce, sennò diventa un qualche cosa di staccato, ecco, dalla realtà culturale, sperimentando nuove forme di solidarietà, parola chiave dell'epistolario di Paolo di Tarso, e di autosufficienza, cioè parola chiave delle nuove scuole filosofiche dell'ellenismo. Tra le varie tematiche letterarie che emergono in questo variegato movimento culturale che dalla fine degli anni 50 del secolo scorso prende campo anche in Europa, trova posto una riflessione profonda su un argomento che investe la cultura dell'ellenismo e che risalta in modo significativo nell'epistolario di Paolo di Tarso: il concetto di orgoglio. E, ve l'ho detto, la parola orgoglio l'abbiamo incontrata diverse volte in questo ultimo itinerario in relazione alle scelte di Paolo di Tarso. Il termine orgoglio è ricco di significati. L'orgoglio è superbia, presunzione, autocompiacimento, vanto, boria, alterigia, ma è anche fierezza, senso di dignità, amor proprio, senso dell'onore. Quindi, attenzione, un sentimento molto complesso. Ora, in questo percorso che volge al termine, non abbiamo più il tempo necessario per mettere in evidenza il pensiero di Paolo di Tarso in proposito. Naturalmente ce ne occuperemo, questa sera abbiamo anticipato una serie di temi nel prossimo viaggio che prende il via in autunno, sempre in compagnia di Saul, di Paolo. E ora, per concludere, ci occupiamo del concetto di orgoglio inteso come sopraffazione, perché questa idea trova, sempre sulla scia del pensiero di Paolo di Tarso, ancora uno straordinario interprete in Fyodor Dostoevskij con i fratelli Karamazov. E in questo romanzo questa parola emerge in molti dei significati che ha. E con la lettura di quest'ultimo brano ci avviamo alla conclusione di questo percorso. Questa volta il protagonista è Dimitri, detto Mitya, non potevamo metterlo da parte perché sennò si sarebbe offeso, e hanno tutti un caratterino, i fratelli Karamazov, che bisogna tenerseli buoni, ecco, ma sono simpatici però. Il quale, a modo suo, il carattere dei vari personaggi va scoperto leggendo il romanzo, un esercizio che la scuola assegna come compito per la vacanza. L'ho messo tra parentesi questo. Ora, Dimitri ha amato, ma non perdete queste occasioni, a modo suo, Dimitri a modo suo ha amato Caterina Ivanovna, e con una confessione da cuore ardente decide di svelare al fratello Alyosha, il povero Alyosha si deve sentire le confessioni di tutti gli altri, il motivo di questo suo innamoramento che sta nell'orgoglio della sopraffazione. C'è un sentimento molto diffuso con il quale anche Paolo di Tarso dovrà fare i conti a Corinto, e proprio a Corinto dove stiamo per approdare. Leggiamo: quando sono arrivato io al battaglione, in tutta la cittadina correva voce che fra poco sarebbe arrivata dalla capitale la seconda figlia del tenente colonnello, Arcibella tra le belle, uscita allora allora da un aristocratico collegio della capitale. Questa seconda figlia è appunto Caterina Ivanovna in persona. Sua madre era la seconda moglie del tenente colonnello, e questa seconda moglie, morta ormai, era figlia di non ricordo qual ricco generale, sebbene so da fonte degna di fede, denaro al tenente colonnello non gliene avesse portato. Insomma, aveva casato, ma in moneta sonante aveva portato un bel nulla. Eppure, quando giunse di collegio la ragazza, con l'intenzione di trattenersi un po', la cittadina intera sembrò rimettersi a nuovo. E le più illustre signori locali, due mogli di eccellenze, se la presero subito a cuore per farla divertire, reginetta dei balli, dei picnic, io zitto, io al solito a far baldoria, e intanto venivo preparando un tiro che tutta la città mi andò a soqquadro. Una volta mi aveva lanciato un'occhiata fugace in casa del comandante di batteria, ma io non l'avevo avvicinata, come per dire che non mi curavo di conoscerla. L'avvicinai tempo dopo in un altro ricevimento e le rivolsi la parola. Mi guardò appena e sprezzantemente serrò le labbra. Aspetta, dico fra me, sentii subito saltar fuori in me l'ufficialaccio venuto su dalla gavetta. E quel che sentivo soprattutto era che questa Katenka non era, come sembrava, una candida collegiale qualsiasi, ma una personalità ben definita, piena d'orgoglio, realmente onesta e, quel che più conta, dotata di intelligenza e di cultura. Tu credi che io fossi interessato a chiedere la sua mano, neanche per sogno. Volevo semplicemente vendicarmi. Per via dei soliti bagordi e delle chiassate, il tenente colonnello gli diede 3 giorni di arresti. Ora, proprio in quei giorni, nostro padre ne aveva spedito 6.000 rubli, avendogli io inviato formale rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio, sicché noi dovevamo considerarci pari e fatta. E io non gli avrei più, io non avrei più avuto nessuna pretesa. Dopo aver ricevuto questo denaro, fu informato da una letterina di un conoscente di una cosa interessantissima per me, e cioè che il nostro tenente colonnello non riscuoteva la fiducia dei superiori ed era sospettato di ruberie, insomma che i suoi nemici gli stavano preparando una salsa coi fiocchi. E infatti sopraggiunse il comandante di divisione e lo rimproverò con durezza. Quindi di lì a poco fu collocato a riposo e in città si determinò una straordinaria freddezza verso di lui e i suoi di famiglia. Tutti d'improvviso si squagliarono e a questo punto mi imbatto in Agafia Ivanovna, con la quale mi mantenevo sempre in buoni rapporti, e le dico: dunque al vostro babbo 4.500 rubli del reggimento mancano in carta. Che mi fate sentire? Perché dite così? Di recente è venuto il generale e c'erano tutti in perfetta regola. Allora c'erano, ma adesso non più, dissi. Si spaventò tremendamente. Non vi spaventate, per carità, da chi l'avete sentito dire? Non vagitate, la faccio io. Non dirò niente a nessuno, e poi voi lo sapete che in questa materia io sono una tomba. Ma volevo aggiungere che se chiedessero al babbo codesti 4.500 rubli ed egli non ne disponesse, siccome si tratterebbe di andare sotto processo e poi di subire la degradazione, voi potreste mandare a casa mia segretamente la vostra collegiale, perché mi è arrivato proprio ora del denaro, penserò io a consegnare la somma e rispetterò la santità del segreto. Ah, fece lei, che vigliacco siete, disse proprio così, che razza di vigliacco, non so come vi permettiate. Mentre andava via terribilmente indignata, io le dissi che il segreto sarebbe stato serbato come una cosa sacra e inviolabile. Ma Agafia e la zia si comportarono veramente da angeli. Quella superba della sorella, Katia, era adorata da loro, le si umiliavano ai piedi, erano le sue cameriere. Subito Agafia le disse tutto del colloquio che avevamo avuto. Un maggiore nuovo prende il comando del reggimento. Il vecchio tenente colonnello cade ammalato. Non può più muoversi, per 2 giorni rimane in casa e non consegna la somma che deve essere in cassa. Il nostro dottore Kravchenko assicurava che la malattia era reale. Ora succedeva che la somma, dopo che i superiori l'avevano controllata, ogni volta, erano ormai 4 anni, spariva per un certo periodo di tempo. La affidava al tenente colonnello a un tale di sua completa fiducia, un commerciante di lì, il vecchio vedovo Trifonov, un barbone con gli occhiali d'oro. Costui se ne partiva per la fiera, investiva quel denaro nelle sue speculazioni, poi restituiva immediatamente al tenente colonnello l'intera somma con i suoi bravi interessi. Se non che questa volta Trifonov, ritornato dalla fiera, non aveva portato indietro niente. Il tenente colonnello si era precipitato da lui. Io non ho mai avuto nulla in consegna da voi e non avrei potuto prendere nulla in consegna. Ecco la risposta. Figurati, il nostro povero colonnello si chiude in casa. s'avvolto la testa in un asciugamano, e tutte e tre quelle donne giù a mettergli il ghiaccio sul cranio, quando d'improvviso si presenta un soldato con un libro e con l'ordine di versare subito entro 2 ore la somma in cassa. Lui si era tirato su, aveva detto che andava a indossare la divisa, si era rinchiuso in camera sua, aveva atterrato il suo fucile da caccia a 2 canne, ci aveva ficcato una pallottola da moschetto, si era sfilato dal piede destro la scarpa, si era puntato il fucile contro il petto e col piede annaspava per trovare il grilletto, ma Agafia, già insospettita, era riuscita ad adocchiarlo in tempo. Di scatto gli si era slanciata alle spalle, l'aveva stretto tra le braccia e il colpo era andato in alto, al soffitto, nessuno era rimasto ferito, erano accorsi gli altri di casa, gli avevano strappato il fucile, lo avevano tenuto fermo per le braccia. Io me ne stavo in casa, era fatta sera, guardate lì manca la sera, ma ce la mettiamo noi, visto che ci siamo, era fatta sera, mi ero vestito, pettinato, avevo profumato il fazzolettino e avevo appena calzato il berretto, quando d'un tratto si apre la porta ed eccomi innanzi in casa mia, Caterina Ivanovna. Nessuno notò che lei fosse entrata in casa mia, in città la cosa passò inosservata. Lei venne avanti, mi guardava fissa, quegli occhi scuri avevano uno sguardo risoluto, perfino insolente, ma sulle labbra, ecco, c'è un'irresolutezza. Mia sorella mi ha detto che voi avreste dato 4.500 rubli se fossi venuta a chiedervi io stessa a casa vostra. Io sono venuta, datemi denaro, disse, e gli angoli delle labbra e le linee attorno ebbero un tremito. Alyosha, ma ascolti o dormi? Mitya, io so che tu dirai la verità fino in fondo, proruppe agitato Alyosha. La dirò infatti. Ecco come andò. Il primo pensiero fu un pensiero da Karamazov. Una volta fratello fu morso da una tarantola e per 2 settimane mi stetti a letto con la febbre. Ebbene, anche in quel momento, ecco, sentii come se al cuore mi avesse morso una tarantola, mi intendi? Tu l'hai vista, era una bellezza. Ma la sua bellezza in quel momento era data dal fatto che lei stava compiendo un'azione generosa, mentre io ero un mascalzone. Lei era sublimata dalla sua grandezza d'animo e dal sacrificio che faceva per il padre, mentre io ero una cimice. Ed ecco che proprio da me, cimice e mascalzone, lei dipendeva tutta intera, anima e corpo. Potevo agire come una cattiva tarantola, senza compassione di sorta. Naturalmente l'indomani stesso sarei andato a chiedere la sua mano, in modo da porre fine a tutta la faccenda nella più nobile delle maniere, e senza che nessuno quindi ne sapesse o potesse mai saperne niente, perché io sono un uomo di basse cupidigie, sì, ma che ha il senso dell'onore. Quando ecco d'improvviso, in quello stesso istante, una voce soffiarmi nell'orecchio, questo è un tipo che domani, quando tu ti presenterai con la proposta di matrimonio, non ti si mostrerà neppure e ordinerà al cocchiere di scacciarti via. Diffamami pure, penserà, per la città intera, non ti temo. La guardai e capii che così, senza dubbio, sarebbe avvenuto. Mi ribollì dentro la rabbia e mi venne voglia di tentare il più vile, il più maialesco e mercantesco dei tiri, dicendole in modo beffardo: voi mi parlate di 4.000 rubli, ma io ho detto per scherzo, cosa credete? Troppo alla leggera, signora, ci avete fatto conto. Fino a un paio di 100 magari ci arrivo ben volentieri, ma 4.000 non sono mica una somma, signora mia, da dar via così, senza rifletterci. Vi siete voluta scomodare inutilmente. Vedi, io in questo modo avrei perduto tutto e lei se ne sarebbe andata, ma in compenso sarebbe riuscita una vendetta infernale che mi avrebbe ricompensato di tutto. Avrei gemuto poi tutta la vita dal rimorso, ma non importa, purché ora avessi potuto azzeccare questo colpo. Non mi era mai capitato di guardare nessuna donna con tale odio. La guardai con un odio terribile e mi accorsi che per passare dall'odio all'amore più delirante non c'è che un capello. E mi accostai alla finestra, appoggiai la fronte contro il vetro ghiacciato, la fronte mi bruciò come ci fosse il fuoco. Mi voltai, mi avvicinai al tavolo, apersi il cassetto, presi un titolo al portatore di 5.000 rubli al 5%, era infilato nel vocabolario dei francesi. Quindi in silenzio glielo mostrai, lo ripiegai, glielo diedi, fui io ad aprirgli la porta d'ingresso e, discostandomi d'un passo, le feci un inchino profondo, pieno di deferenza e di devozione. Lei mi guardò fissa un istante, si fece pallida e di colpo, senza dire una parola d'agio, si chinò tutta profondamente, altro che alla collegiale, alla russa. Si sollevò e scappò via. io sfoderai la sciabola e mi venne voglia di sgozzarmi lì per lì. Sarebbe stata indubbiamente una sciocchezza terribile, ma certo doveva essere per l'entusiasmo. Non so se tu capisca come a volte per l'entusiasmo sia possibile uccidersi, ma io non mi tagliai la gola, baciai soltanto la sciabola e la riposi un'altra volta nel fodero. L'ho tirata un po' in lungo per vantarmi orgogliosamente, ma lascia che vadano al diavolo tutti gli spioni del cuore umano. Ecco, raccontato da cima a fondo il mio antico incidente con Caterina Ivanovna, e così ora a conoscerlo sei tu e il fratello Ivan, nessun altro, e quindi invece anche tutti noi. Avete visto il parallelo che c'è tra la, il grande inquisitore che apre la porta e che è questo? Ogni tanto ricorrono in Dostoevsky questi agganci allegorici che sono molto significativi e che richiamano la costruzione di quella scrittura. Dostoevsky ci accompagnerà ancora, voi leggete o rileggete i fratelli Karamazov perché questo è ora il momento adatto. Questa sera in compagnia di Paolo di Tarso, che ha deciso di continuare a viaggiare con noi perché gli siamo simpatici e simpatiche, partiamo a Corinto, una città che abbiamo già nominato diverse volte, e il nostro viaggio dell'anno scolastico 2009-2010 si conclude qui. Oggi Corinto è una cittadina di circa 30.000 abitanti, situata vicino all'imboccatura nord del famoso canale. Questa è una posizione strategica perché qui si saldano il Peloponneso con l'Attica, ma l'antica Corinthos, il sito archeologico della polis ellenica, si trova a 7 km a sud-ovest, e ora abbiamo solo il tempo per dire che quest'area, oltre ad essere situata in bella posizione, è ricca d'acqua dolce, è ricca di fonti d'acqua dolce, e la fonte, anche se si tratta di una fontanella, è da sempre simbolo dello studio, no? Allegoria dell'apprendimento permanente, così come ha scritto la nostra compagna di scuola Franca, che questa sera non c'è, non gliel'ho detto che l'avrei citata, Franca Migliorini, in occasione della conclusione del quinto anno di questa esperienza. Era il 22 giugno del 1989, forse abbiamo fatto una cena, e in quella cena la Franca mi ha dato un foglio che io ho letto, dice: leggi questa poesia che è dedicata alla scuola, si intitola La Fontanella. Sull'irta strada della vita nostra spesso sentimmo del saper l'arsura, cercammo fuori tempo, il che dimostra ber solo a gocce, sete a dismisura, mentre raminghi una fontanella senza il pomello lustro o monumento fra verde muschio, germogliante perla, pulita, generosa, controvento. Ebbene, sono passati 20 anni, e se la scuola continua ad essere così è perché è frequentata da bella gente come voi, pulita, generosa, controvento. Sarà per questo motivo che la legge 133 ha abolito di fatto questa esperienza di alfabetizzazione funzionale, culturale? Sembra che tutto ciò che è pulito, generoso, controvento non piaccia a chi comanda e a chi intraprende per imporre la dittatura dell'ignoranza. Ma l'articolo 34 della Costituzione, lo sapete, proclama che la scuola è aperta a tutti, e quindi la legge 133 pecca di incostituzionalità, perché l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere della persona, non è una merce, e non c'è legge che lo possa negare a chi lo chiede. La scuola pubblica degli adulti è delle cittadine e dei cittadini, quindi prendetevela la scuola e servitevene. Ciascuno e ciascuno di noi oggi è responsabile di ciò che resta della scuola pubblica degli adulti in questo paese, dove la stragrande maggioranza della gente non sa investire in intelligenza perché è affetta da mali legati all'analfabetismo. Imparare ad apprendere è un diritto da garantire a tutte le persone. Quindi è nostro dovere avere senso dello Stato, promuovere e animare la scuola degli adulti, ed è per questa ragione che abbiamo programmato comunque il nostro prossimo viaggio ancora sul territorio dell'ellenismo, per imparare ad alimentare buone passioni e a controllarle con giuste ragioni, cosa che mi sembra non si faccia nel nostro paese. E invece bisogna imparare ad alimentare buone passioni, a controllarle con giuste ragioni. Questa affermazione arriva dalla cultura delle delizie. Si riparte, vedete, nell'ultima pagina c'è scritto, poi qui sono stati stampati dei volantini che se volete potete anche mettere in giro dove voi andate. Guardate, ci sono, qua c'è l'alfabeto, c'è l'antipagno, alias alfabeto che sta sotto. Voi avete contribuito a finanziarlo, abbiamo raccolto più di 800 euro, quindi l'abbiamo quasi finanziato questo numero. Voi se sapete, volete portarlo a prendere, non c'è bisogno di pagarli ulteriormente. Sono qui a volte, ce n'è un'altra scatola in macchina. Se in modo mirato volete darlo a qualcuno, regalarlo a qualcuno, metterlo in qualche posto, portarlo in... ecco, fatelo, perché è inutile tenerli lì. Tra l'altro io ne ho raccimolato anche degli avanzi, perché io lo porto nelle scuole e poi lo lasciano lì, lo mettono in un cassetto. Quindi ora ne ho recuperato un certo numero di copie antiche, e quindi no, poi se potete prendere, intanto poi voi ne siete comunque finanziatori, comunque, no? Quindi ora si riparte, quindi mercoledì 6 ottobre alle ore 20:30, e quindi a tutte e a tutti voi una buona vacanza di studio, una vacanza che sia pulita, generosa e controvento, in attesa della prossima partenza. Comunque, post scriptum, c'è ancora la 31ª, per chi giovedì 10 sarà all'Impruneta, ci sarà la 31ª lezione, che anticipa già la prossima partenza, perché qui bisogna cominciare già a lavorare per il prossimo percorso. Io ho già cominciato. Buonanotte.